Ed eccoci in diretta con Chiara Cruciati, bentornata sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
Ciao a tutti e a tutti, buonasera.
Bene, come dicevo poco fa, chi ascolta la radio, con te volevamo approfondire questo, insomma, forse il più grave attacco da anni realizzato dallo Stato Islamico nei confronti della prigione di Sina, che si trova ad Assakat nel nord-est siriano. Insomma, questi giorni ho visto che hai scritto vari articoli, insomma, se ci sono aggiornamenti, a una settimana anche dalla annunciato coprifuoco appunto della settimana scorsa.
Sì, siamo praticamente al sesto giorno di combattimenti, di scontri intorno alla prigione Sina di Al-Asak, e in realtà l'ultimo aggiornamento, almeno da quanto ho potuto sapere circa un'ora fa, un'ora e mezzo fa, le forze democratiche siriane, le SDF, che sono appunto questa federazione di unità di autodifesa di diverse confessioni e etnie che opera all'interno dell'amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est, le SDF quindi avrebbero ripreso l'intera prigione. In realtà però ancora si riportano scontri tra gli islamisti detenuti all'interno, che si sono rivoltati in questo attacco coordinato dell'ISIS e le forze democratiche siriane. Però sembra che la prigione sia sotto il controllo pressoché totale dell'SDF, che quindi questo attacco sia stato definitivamente vinto, disinnescato. Aspettiamo, insomma, a darlo per certo, però insomma queste sono un po' le notizie che arrivano. C'è da dire che negli ultimi giorni, ormai da giorni, le SDF circondavano l'intero carcere. Forse conviene fare un attimo un passo indietro per chi non ha seguito la vicenda dall'inizio. Comunque giovedì sera della scorsa settimana, in un attacco coordinato e probabilmente pianificato per mesi, perché sono state coinvolte decine di cellule dormienti dello Stato Islamico, c'è stato un attacco alla prigione di Sina al-Asak, che si trova nella zona est del Rojava, una delle città principali dell'intero Rojava. Un attacco coordinato tra l'interno del carcere e l'esterno, quindi i detenuti all'interno si sono rivoltati, hanno preso ostaggi, si sono impossessati delle armi, mentre fuori veniva fatta esplodere un'autobomba che ha permesso ai militari islamisti che erano all'esterno di liberare alcuni dei detenuti e anche di consegnare armi a chi era all'interno. Parliamo di una prigione in cui sono detenuti circa 5.000 miliziani dell'ISIS, che sono stati catturati in questi anni durante la liberazione delle varie comunità e delle varie città della Siria del Nord-Est dalle forze curde e dagli SDF, quindi personaggi che hanno partecipato, gli islamisti che hanno partecipato all'occupazione di quei territori. Tra l'altro ad Al-Asak che sarebbero detenuti anche dei leader dello Stato Islamico, quindi figure piuttosto importanti nella gerarchia islamista. E oltre a questo, sempre Al-Asak, che sono detenuti anche circa 700-800 bambini soldati, quindi miliziani dello Stato Islamico, che però sono minorenni, quindi bambini tra i 12 e i 17 anni, che sembra che in questi giorni siano stati presi come ostaggio dal resto dei detenuti. Quindi c'è stato questo attacco all'interno e all'esterno che ha pochi precedenti, nel senso che si tratta con le probabilità del più grosso attacco dello Stato Islamico dopo la fine del suo progetto territoriale. Quindi una volta che lo Stato Islamico è stato sconfitto come appunto progetto statuale, questo è stato l'attacco più grande. Di fatto ricorda che poi
scusa se ti interrompo, ogni tanto la tua voce va via, forse se ti sposti un pochino, prima si sentiva meglio, non so se ti sei spostata.
Un tempo qua però provo a mettermi a fermarmi perché stavo camminando.
Ah ecco, allora forse è per questo, perché prima ti si sentiva bene e poi invece andavi e venivi. Allora mi dispiace, non puoi camminare, ti devi fermare in un punto fisso.
Probabilmente più grandi dello Stato Islamico negli ultimi anni. Questo insomma ricorda tutto, l'amministrazione autonoma va dicendo da tempo alla comunità internazionale, ovvero lo Stato Islamico non è affatto morto e defunto.
Guarda, continuiamo a sentirti un po' metallica, ridondante. Prova a trovare un altro punto.
Allora, fa un altro punto.
Ecco, adesso ti si sente
bene. Quindi sentite meglio?
Sì, okay. Sì, qui sì.
E insomma, questo attacco dimostra appunto che lo Stato islamico è ancora vivo e vegeto, in forme diverse, ovviamente non ha più un territorio da amministrare, ma ha cellule sparse su tutto il territorio. Gli attacchi che compie su civili e forze di sicurezza se ne contano a decine in questi anni, ma appunto la capacità di organizzare un attacco di questo tipo, probabilmente pianificato per mesi e che ha coinvolto anche miliziani provenienti dall'Iraq, quindi dimostrazione che quel confine è molto poroso, insomma, ricorda tutti che lo Stato islamico c'è ed è estremamente pericoloso. In questi giorni a Lasa, che è stata una città fantasma perché le SDF sono state costrette a imporre un coprifuoco totale a difesa della popolazione, sono stati evacuati circa 6.000 civili dalle zone intorno al carcere, perché gli islamisti, nel momento in cui hanno compiuto il loro attacco, quasi subito fallito, perché le SDF sono riuscite a respingerlo, si sono nascosti nelle case, hanno compiuto violenze sui civili e nei giorni successivi via via sono stati scovati, arrestati, anche se sembra che ci siano ancora tracce di resistenza, diciamo, sì, islamista in città. Quindi è un attacco che prosegue, così come gli scontri sia dentro che fuori il carcere. Pian piano centinaia di islamisti sono stati già ricatturati, ridistribuiti in altre carceri di Rojava, e pian piano vengono fuori anche delle informazioni, diciamo, più dettagliate su come questo attacco sia stato possibile. Secondo le forze democratiche siriane, dalle confessioni che hanno raccolto alcuni degli islamisti catturati, molti di loro sono provenienti da Spies e Rekanie, che sono città del Rojava che sono state occupate nell'ottobre 2019 dalla Turchia e che ad oggi sono amministrate, gestite dalle milizie islamiste alleate turche. Quindi questo farebbe pensare a un intervento turco, comunque un sostegno di qualche tipo da parte della Turchia, che potrebbe aver proprio aiutato anche in maniera diretta nell'organizzazione di questo assalto. A ciò si aggiunge il fatto che in questi giorni la Turchia, che appunto, ripeto, occupa militarmente un pezzo di Rojava, ha compiuto una serie di attacchi aerei, bombardamenti, non solo sulla parte ovest occidentale del Rojava, quindi aumentando la pressione militare sulle SDF che erano già impegnate a fermare l'attacco dell'ISIS, ma anche proprio bombardato con i droni convogli delle forze democratiche siriane che si stavano dirigendo all'Asa che con i rinforzi. Quindi la Turchia non solo non aiuta nella lotta allo Stato islamico, ma non resta neanche indifferente, prende parte e prende la parte dei jihadisti, degli islamisti. Questo è qualcosa su cui, insomma, si dovrebbe tornare un po' a riflettere.
Non è una novità, sì. Magari si denuncia troppo poco, ma non mi sembra una novità, no?
No, non è affatto una novità, hai ragione, lo si dice anche spesso, lo si racconta, di nuovo l'hanno mostrato in maniera abbastanza palese, quindi insomma non servono ulteriori prove o denunce, l'hanno dimostrato in maniera abbastanza palese. Sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quando la situazione sarà tornata più alla calma, si potrà anche capire meglio il ruolo che hanno avuto i servizi segreti turchi, che hanno avuto le milizie islamiste alleate che occupano di respise le carnie. Si potranno anche un po' ricostruire quella che è stata la dinamica di un attacco veramente molto organizzato. L'ISIS ha dimostrato di avere armi, di avere un'intelligence che funziona e di poter realizzare attacchi in grande scala, perché se fosse riuscita nell'intento sarebbe riuscita a liberare 5.000 miliziani dello Stato islamico, tra cui molti leader, e questo sicuramente è qualcosa di enorme. L'altra cosa che questo attacco mette in evidenza è il ruolo, io penso, della comunità internazionale, perché nel Rojava l'amministrazione autonoma è ancora costretta a tenere con estrema difficoltà, visto quello che poi accade, migliaia di foreign fighters, quindi miliziani dello Stato islamico che non sono né siriani né iracheni, ma che provengono dal resto del mondo, da tutto il mondo, e che da tempo l'amministrazione autonoma chiede ai rispettivi paesi di riprendersi indietro, perché la situazione è ingestibile. Si parla appunto di non solo di decine di migliaia di miliziani, ma anche di decine di migliaia di loro familiari che sono detenuti anche in condizioni difficili, perché poi le le risorse economiche, finanziarie, di sicurezza dell'amministrazione autonoma sono limitate a causa anche dell'embargo di fatto che impone la Turchia. E questo è qualcosa di cui, secondo me, questo attacco avrebbe dovuto far pensare. L'ho visto succedere un po' poco, anche nei giornali internazionali se ne è parlato poco, in quelli italiani lasciamo perdere. Però insomma, di nuovo si mette in evidenza un segreto di Pulcinella e lì la situazione è veramente ingestibile. Aggiungo a questo proposito che proprio oggi le SDS hanno scoperto nel campo di Alol, che è uno dei campi sempre vicino all'Asak, dove sono detenuti decine di migliaia di familiari dello Stato islamico, quindi bambini e donne, ma anche migliaia di islamisti, hanno scoperto una cellula dell'ISIS che era riuscita ad infiltrarsi e aveva portato armi, Kalashnikov, telefoni cellulari. Quindi la situazione è veramente estremamente tesa, complessa, e non può ricadere tutto sulle spalle dell'amministrazione autonoma, visto che è una questione direi internazionale. Questa è un po' più o meno la situazione al momento.
Bene. Pensi che in questi giorni ci saranno ulteriori, insomma, evoluzioni, ci sarà ulteriori attacchi dell'ISIS in altre aree, oppure che il fatto di aver ripreso la prigione in qualche modo ha bloccato? Perché poi uno si chiede, no vabbè, scappavano, ma vuol dire che avevano pianificato, se era così organizzato come dicevi, come ci raccontavi, sia da dentro che da fuori, anche l'opportunità, insomma, perché non è che devi nascondere tre persone, 10, 15, migliaia, significa che già avevano un luogo dove poter andare.
Ma sicuramente le cellule dello Stato islamico, che insomma spesso sono definite, anche io prima l'ho detto, cellule dormienti, lo sono fino a un certo punto, nel senso che gli attacchi contro le città del Rojava sono continui, in più piccola scala ovviamente, appunto operano in genere a cellule e con attacchi di diverso tipo, sia civili che alle forze di sicurezza, ma anche utilizzando autobombe, kamikaze. Tra l'altro molti degli islamisti che sono stati catturati in questi giorni dall'Asak che avevano cinture esplosive addosso, quindi è appunto un attacco in larga scala. Gli attacchi ce ne sono costantemente, impegnano quotidianamente le forze democratiche siriane. Io insomma, mi viene da immaginare quello che dici, che se fossero riusciti a liberare un numero così imponente gli indiziani, sicuramente sanno dove portarli, sanno dove nasconderli. C'è da dire che la zona al confine tra Siria e Iraq è una zona desertica dove riescono a nascondersi con facilità e anche a passare da una parte all'altra del confine con estrema facilità. Da capire, non so se questo saremo poi in grado di farlo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, quale tipo di sostegno e di copertura possono avere da attori, diciamo, un pochino più imponenti, più importanti, appunto penso a governi o stati della regione che possono aver sostenuto un simile sforzo, perché non è piccolo, e l'hanno dimostrato sia il numero di miliziani coinvolti, sia il tempo impiegato per organizzarlo e anche il tipo di armi che poi avevano, perché erano ben forniti di armi di ogni tipo. E io credo che quello che è successo in questi giorni sia veramente una spia enorme di quello che sta accadendo nella regione e non dovrebbe essere lasciato correre, insomma. Certo, servirebbe veramente un intervento un po' diverso, forse.
Riesci a darci un'idea di un intervento diverso per come lo immagini te, o insomma in questo momento?
Ma io personalmente vedo che poi sono anche le richieste dell'amministrazione autonoma e credo che siano le più legittime e anche naturali da compiere. Da una parte da tempo l'amministrazione chiede che venga istituito un tribunale internazionale che possa giudicare e prendersi carico di queste decine di migliaia di islamisti, membri dell'ISIS che sono stati catturati in questi anni e che non vengono più lasciati sulle spalle dell'SDF e appunto dell'amministrazione, che ha già enormi difficoltà a causa dell'occupazione militare turca, a causa dell'embargo e così via. Quindi da tempo loro chiedono che venga istituito un tribunale internazionale che li giudichi secondo, insomma, anche gli standard e i principi di giusto processo e se ne faccia carico. Questo da una parte. Dall'altra, un processo di deradicalizzazione soprattutto dei più giovani, perché appunto come vi dicevo prima dentro al dotazione dell'ASA che ci sono 700-800 minori che sono stati usati in questi anni come bambini soldato, sono stati addestrati, sono stati sottoposti al lavaggio del cervello importante, e quindi sono persone che, insomma, io reputo e lo penso in tanti, che possono essere salvati dal loro destino. E infine il terzo punto, che è quello più politico, un riconoscimento da parte della comunità internazionale dell'amministrazione autonoma in quanto entità legittima di autogoverno di quel territorio. L'amministrazione non ha mai chiesto di la Siria del Nord-Est, non ha mai chiesto una separazione dalla Siria, non ha mai chiesto una di uscire dallo Stato siriano per fornirne uno proprio. Si parla di secessione, si parla di un'autogestione, un'autodifesa dei propri territori. Questo forse è il momento di riconoscerlo, riconoscere che esistono, che sono in grado di amministrare il proprio territorio con i principi che ritengono più giusti, e anche perché appunto si fanno carico di una guerra all'islamismo che poi riguarda tutti. Quindi io credo che queste siano le misure che vadano prese dal punto di vista legale nei confronti di questi miliziani che vengono da tutte le parti del mondo, e dall'altro un riconoscimento politico di un'entità che ormai esiste da 10 anni e che ha dimostrato di poter realizzare una società diversa, una società che si fonda sulla convivenza di popoli, etnie, religioni diverse. Quindi credo che siano forse queste le risposte che potrebbero essere date.
Insomma, anche come dire, abbastanza semplici, no? Come
sì, a dirle sì, cioè, poi in pratica
non stanno chiedendo la luna,
No, non stanno chiedendo la luna.
Bene, non so se vuoi
credo che sia una responsabilità collettiva.
Certo, indubbiamente, ma come sai, l'ipocrisia ormai è diventata la virtù principale, no, dei paesi cosiddetti del primo mondo, in primis il nostro, che da un lato appunto si celebrano i curdi quando combattono lo Stato islamico, appena, insomma, in questo momento
sì, assolutamente così.
Magari si crea invece, come hai detto anche te, insomma, completamente il silenzio stampa rispetto a quello che avviene dopo, no? Cioè una prima vittoria finisce lì, poi gli interessi sì, si spostano a secondo di dove la politica vuol creare, se vuoi, anche tensioni, no? Possibili scenari di guerra, dimenticandosi le guerre di fatto in atto e non dando nessun riconoscimento materiale. Ma insomma, non è la prima volta purtroppo che accade, non ci stancheremo mai di denunciarlo, e magari, insomma, per quel nel nostro piccolo aiuteremo anche le associazioni che sostengono la lotta politica in Kurdistan, curdi anche qui in Italia, insomma, a programmare, a sostenere le loro iniziative e manifestazioni che, insomma, a breve attraverseranno anche le nostre città. E non so se vuoi aggiungere altro, oppure magari, insomma, se ci sono novità sappiamo dove leggerti ed eventualmente ci risentiamo.
Sì, no, credo di aver detto un po' tutto. Aggiorniamoci, continuerò a seguire, poi ci sono tanti che lo stanno facendo online, penso a Rete Kurdistan, a Wiki, che stanno aggiornando quotidianamente su Twitter rispetto a quello che sta accadendo, quindi proviamo a seguire e a rilanciare, insomma, le notizie, anche per, come dicevi, per non far scendere l'attenzione sulla cosa.
Bene, io ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro e al tuo impegno, e buon lavoro e tanti saluti. Grazie, Chiara.
Grazie a voi. Ciao. 'Cause I'm afraid that I'm a